pensando a questi giorni, a oggi e a domani, insieme io e Don Giuseppe, è venuta un'intuizione, sfruttando un'immagine, cioè partendo da un'immagine, quella che vedete lì esposta sul presbiterio. È l'immagine di un papà che ha il bambino sulle spalle, seduto sulle sue spalle, e che gli indica il cielo con una mano, con l'altra mano tiene anche lo spago di un palloncino che non si vede, ma lo spago è sufficiente per dare l'idea. E sotto c'è una scritta: insegnare a sognare. È un po' un gioco di lettere, ci sono poche lettere di differenza tra insegnare e sognare. Eppure è quello che nel passare delle generazioni siamo chiamati a fare. Cioè, le generazioni che precedono insegnano a sognare, a dire di sì al desiderio profondo che c'è nel cuore di ognuno. In realtà insegnare a sognare può essere anche qualcosa di un'affermazione non del tutto giusta, perché sognare è dell'uomo. Ogni bambino, ognuno di noi impara a desiderare, a sognare. Cioè impara, ce l'ha dentro. Poi però si può imparare ad ascoltare il desiderio, ad ascoltare il sogno. E qual è il sogno, qual è il desiderio più grande che abbiamo? Quello della vita. E di una vita di qualità. E la qualità della vita è quando sentiamo di essere amati e sentiamo di amare, sentiamo di essere avvolti dalla bellezza. Ecco, proprio guardando quell'immagine lì, a Don Giuseppe è venuto in mente un brano di teatro scritto da un autore premio Nobel, nato in Algeria, appunto francese di adozione, si chiamava Albert Camus, era nato nel 1913 ed è rimasto orfano di papà subito nel 16. Il papà è morto durante, era soldato nella prima guerra mondiale, e quindi è rimasto nella sua Algeria con la sua mamma di origine spagnola. E Albert Camus aveva scritto all'inizio un po' della sua avventura, diciamo, della sua carriera di scrittore, un pezzo teatrale che si intitolava Caligola. E domani sera leggeremo un brano, proprio questo brano, questo dialogo. Ma al cuore di questo dialogo, forse qualcuno entrando in chiesa ha notato, perché c'è la riproduzione di questa immagine con appunto il cuore di questo dialogo, c'è questo. Caligola, l'imperatore, chiama il suo servo e gli dice: ho preso una decisione. Il servo dice: che cosa devo fare per aiutarla a realizzare questa sua determinazione? E dice: voglio la luna. Lo diciamo, no? Noi quando diciamo una cosa è impossibile, diciamo: hai cosa vuoi? Vuoi la luna? Per dire che è impossibile, no? Eppure noi siamo fatti dell'impossibile. Non c'è nessun bambino che non desideri l'impossibile, cioè la felicità, cioè la vita che non muore. Camus, questo scrittore, è stato un ragazzo che ha vissuto poveramente i primi anni della sua vita, perché appunto non erano ricchi i suoi genitori, perché è rimasto orfano, ma non nella miseria, e ha vissuto la ricchezza della vita. Lui scrive e dice: la cosa più bella, le bellezze della vita, il sole e la salsedine sul corpo quando andavamo a fare i bagni nel mare, in questa terra benedetta che è l'Algeria. E descrive i suoi primi anni con questo entusiasmo per la vita, la gioia di vivere, il sentirsi vivi. È qualche cosa che a volte a noi cristiani viene un po' contestata. Ci viene detto che noi siamo sempre un po' sospettosi rispetto al gioire della vita, no? Perché noi subito sembra che noi cristiani siamo quelli che dicono: sì, però non troppo, non esagerare, perché poi se esageri ti ubriachi. Se poi esageri non sei più tu, poi diventi schiavo delle cose. che non è del tutto sbagliato questo ragionamento, ma non è neanche vero che noi cristiani non siamo capaci, non dovremmo essere capaci di gioire della bellezza della vita. Se apriamo il Vangelo ci accorgiamo che Gesù ha questo sguardo che sa cogliere la bellezza di ogni cosa, la bellezza dei gigli del campo, degli uccelli del cielo, la bellezza di una donna che impasta la farina e ci mette il lievito, le storie che diventano sulla sua bocca raccontate bellissime del pastore che cerca la centesima pecora perduta e la recupera. Quando vede il cambiamento del sole, quando sente il vento, anche Gesù è stato capace di davvero gioire della vita, di godere della vita, di godere delle amicizie quando era ospite a casa di Marta, di Maria, di Lazzaro. Anche Gesù è stato capace di vivere la bellezza del sole. Anche Gesù ha sperimentato il desiderio dell'impossibile. Il desiderio che va oltre ogni misura, il desiderio della pienezza di vita. A Camus, a 17 anni, lui era molto intelligente, apprezzatissimo dai suoi insegnanti, era bravissimo a giocare al pallone, era pieno di amici, insomma la vita gli sorrideva. A 17 anni gli succede che si ammala di una malattia gravissima, la tubercolosi per quei tempi. Di fatto lui morirà a 47 anni all'inizio, nei primissimi giorni di gennaio del 1960, ma era un incidente stradale su un'auto che non guidava lui, ma era già un po' alla fine della sua vita appunto per la sua malattia. Ma quando appunto fa l'esperienza della malattia, i medici glielo dicono: tu forse non ti accorgi, ma guarda che è una malattia gravissima. E allora si scontra col dolore e con la morte. E capisce che questo desiderio di felicità, di vita, lui non è stato educato a una religione, non era musulmano perché era figlio di un francese e di una spagnola, ma non aveva avuto molti contatti con la fede. Però questo scontro col dolore, con la malattia, lo fa riflettere, no? E lo porta a costruirsi questa immagine. Quello di un uomo in rivolta, ma non in rivolta nel senso di arrabbiato nei confronti appunto della vita o nei confronti degli altri, ma in rivolta nei confronti della morte. Cioè il suo desiderio di vivere una vita amata e capace di amare, si esprime così. Un giorno trova una foto di manifestanti algerini che tirano dei sassi contro un carro armato. Beh, non sappiamo cosa succede a chi tira dei sassi a un carro armato. Praticamente non ne fa niente al carro armato, il carro armato arriva. E lui ne fa un poster, se lo mette a capo del letto e scrive sopra in francese: sasse l'assurdo, questo è l'assurdo. La condizione umana sembra assurda, cioè noi desideriamo la vita, la pienezza della vita e poi il carro armato ci viene incontro. Ma la dignità dell'uomo dove sta? Dice Camus. Sta nel fatto che tira i suoi sassi contro il carro armato. Fuori di metafora, l'uomo ha una sua dignità. E come la esprime la dignità? Quali sono i sassi che l'uomo può tirare contro il carro armato? Niente di violento, tutt'altro, per Camus. Per Camus, i suoi sassi, i sassi dell'uomo che fanno l'uomo uomo, sono i gesti di bene, la cura nei confronti dell'altro uomo, il prendersi cura dell'altro uomo ferito, malato. E così dice questo, e adesso arriviamo alla festa di oggi, per questo che vi sto parlando di quest'uomo. Dice: abbiamo bisogno di santi anche senza Dio. Dice così, santi senza Dio, cioè di uomini che si prendono cura degli altri uomini, che restano colpiti dalla situazione ferita degli altri uomini. No, penso che questo discorso sia un discorso che ha una sua dignità, un suo valore. Un discorso non da poco. E così lui dice: se non possiamo aspirare a una felicità che va oltre la morte, però possiamo fare di tutto per combattere la morte e la malattia. Quindi per lui i santi chi sono? Sono gli uomini che si impegnano a favore degli altri uomini. perché è insopprimibile nel cuore delle persone il desiderio di felicità, di vita piena. Ora noi oggi celebriamo la festa di tutti i santi. Che differenza c'è tra i santi che ricordiamo noi oggi e i santi di cui parla Paolo? Esattamente, l'avete capito, questo, che i nostri santi, i santi che noi ricordiamo oggi, sono santi con Dio, non senza Dio. Quello impossibile per l'uomo, i santi che ricordiamo oggi, l'hanno scoperto possibile a Dio e hanno così vissuto non tanto nella fiducia in se stessi, nelle proprie forze, nella propria intelligenza, nelle proprie capacità, che non è una cosa stupida, ma hanno prima di tutto avuto fiducia in un Dio che rende possibile l'impossibile. Noi oggi, se siamo qui, siamo qui per questo, perché crediamo che c'è un Dio che rende possibile l'impossibile, quello che noi immediatamente percepiamo come impossibile, quello che a noi spaventa, la morte, il carro armato che ci viene incontro. Noi abbiamo scoperto un Dio che ha saputo gioire nella vita e ha saputo vivere nella continua lotta contro il male, ma che ha fatto qualcosa di più, un Dio che si è fatto uomo, che ha avuto fiducia in Dio e che è entrato nel mistero della morte e ne è uscito risorto. Noi oggi celebriamo la risurrezione di Gesù in alcune persone, che è avvenuta in alcune persone e ha fatto e ha cambiato la vita di quelle persone, le ha rese capaci di fiducia, di una speranza che va oltre la morte. I nostri santi sono persone che hanno indicato la luna al bambino, alle generazioni che sono venute dopo, ma hanno mostrato che non era solo la luna, c'era un volto oltre la luna, il volto di un Dio che è padre e che è coinvolto profondamente nella vicenda dell'uomo. È così coinvolto da diventare lui stesso un uomo. Uomo capace di vivere la vita, capace di amare. Uomo che sa fidarsi pienamente di Dio, che fa appunto ciò che è impossibile all'uomo, dargli una speranza oltre la vita. Ecco, noi questa mattina vogliamo dire che anche gli uomini che non credono, ma che fanno il bene, anche se non lo sanno, lo fanno perché in qualche maniera in loro c'è una fiducia in un oltre, in un oltre della vita. Magari loro dicono che no, non c'è nient'altro se non la morte a concludere tutto. Eppure noi oggi diciamo che anche quelli che compiono dei gesti belli, dei gesti grandi, dei gesti veramente umani, sono uomini che pongono nella storia dei segni di bene, che magari oltre le loro intenzioni, oltre le loro idee, Dio sarà capace di far crescere e far germogliare in qualcosa che va molto oltre le loro aspettative, le loro speranze. Noi oggi siamo qui a dire che tutti i gesti di bene che sono compiuti hanno una loro santità, una loro bellezza, e Dio è capace di raccogliere il bene anche di coloro che non si riconoscono in questa fede. E nello stesso tempo siamo qui a dire che ci sono state delle persone che ci hanno lasciato una testimonianza di speranza e di fede, che hanno creduto nell'impossibile di Dio, nella capacità di Dio di riempire il nostro desiderio e di allargarlo all'oltre del nostro desiderio. Siamo qui anche a dire un'altra cosa, dell'ultima cosa, che anche noi siamo santi. Forse vi verrà subito da dire: no, ma io non sono santo, i santi sono quelli. No, in realtà anche noi abbiamo questa profonda chiamata. Se leggiamo le lettere di San Paolo, proprio all'inizio, quando lui saluta, dice: saluto i santi che sono a Roma, saluto i santi che sono a Colossi, saluto i santi che sono a Tessalonica. Cioè, San Paolo chiamava gli altri cristiani santi. santi per vocazione, santi appunto nel senso che abbiamo cercato di dire, santi perché hanno una speranza che va oltre, perché hanno conosciuto l'impossibile di Dio, perché hanno scoperto che Dio è uno che ascolta profondamente il nostro desiderio di vita ed è capace di inverarlo, di compierlo al di là delle nostre stesse aspettative. Allora, questa mattina noi vogliamo chiedere al Signore proprio questo dono, che ci faccia convinti di essere santi e ci faccia crescere in questa santità con Lui, con Dio.